all'inferno, figliolo.
Mi state sui coglioni voi militari.
Che hai detto?
Se te lo vuoi ingroppare quel ragazzino, non c'è mica bisogno di farla tanto lunga.
Si vede che in questo campo hai esperienza.
Che cazzo mi viene a raccontare, stronzo?
È meglio che prendi nota. Io sono cattivo, incazzato e stanco. Sono uno che mangia filo spinato, pisce napalm e riesce a mettere una palla in culo a una pulce a 200 metri. Per cui va a rompere il cazzo a qualcun altro e levati dalle scatole.
Io ti strappo le palle e te le ficco in bocca, così la pianti di fare lo spiritoso.
Oh Cristo, qui c'è stata una dichiarazione di guerra. Allora, come ti stavo dicendo, ce n'era una di pelle scura a Bangkok. Oh, giuro che quella lì ce l'aveva messa di traverso.
Gente con della mira questa sera, Figli dei Fori, 27esimo episodio di Serial Cake. Serial K, le serie TV alla radio. E bentornati a tutti, buonasera, qui da Serial K, le serie TV in radio, da Radio Città del Capo. Iniziamo questo 2 maggio, post primo maggio, ne approfittiamo per fare di nuovo gli auguri a tutti i lavoratori. E iniziamo con una puntata, il secondo volume di quello che è la nostra puntata dedicata alle serie di guerra e a quelle che definiamo le serie geopolitiche, perché alla fine dei conti io personalmente non riesco a resistere assolutamente al genere film di guerra, film di spie, di strategia, di botte un po' tra paesi, un po' demenare tra paesi, contro spionaggio e combattimenti
che c'è semina tra paesi.
Esatto, io personalmente non posso resistere, non so voi. Sono un grande fan del genere, ne mastico a quintali, non riesco a smettere di spararmi puntate su puntate, sono spesso manichei, sono quasi sempre un po' fascisti, vittime di stereotipi, incongruenze, però non conta, anzi più grezzi sono e più divertenti sono, quindi... Tra l'altro, quando sono anche belli, allora vincono su tutta la linea. Subisco, non so perché, il fascino epico dello scontro tra fazioni, dell'eroe risolutore, il cattivo da odiare, e delle scene dei combattimenti. Ci casco con due piedi e due mani. E quindi, tra l'altro, e questa sera facciamo anche la cultura, nel 500° anniversario della prima pubblicazione dell'Orlando Furioso dell'Ariosto, che è stato il 22 aprile 1516, che con il suo Io canto le donne, i cavalieri, l'arme, gli amori, le cortesie, le audaci imprese, riassume esattamente e molto meglio quanto vi stavo dicendo, direttamente da Winterfell, gli Stark, i Baratheon, i Lannister, i Greyjoys e, udite udite, grande assente Daenerys Targaryen, che è a casa con la febbre,
con il drago
a casa con il drago, piena di febbre, povera. Quindi Eugenia questa sera non sarà tra di noi. Vi diamo il benvenuto al 27esimo episodio di Serial K e adesso ci andiamo ad ascoltare un grandissimo pezzo dei Fabulous Thunderbirds, That's Enough of That Stuff.
Benvenuti, siamo nelle newsroom, ormai le conoscete, sono le notizie aggiornate sulle recenti chiusure e nuove promesse. In questo caso partiamo con il botto, perché sapete tutti che è ricominciato Game of Thrones, la spettacolare serie fantasy ideata da George R.R. Martin. E visto che la conoscete tutti, è inutile che vi spieghi che il fantasy di Game of Thrones con quello del Signore degli Anelli non c'entra un cazzo. Ok, ci sono i personaggi incredibili, ci sono i luoghi scenograficamente struggenti, le location.
L'hai spiegato benissimo, sì, beh, benissimo, guarda, non avrei saputo essere più chiaro.
Grazie. Ci sono anche i guerrieri impavidi, le creature spaventose, le forze sovrumane in lotta tra loro, però l'universo di Tolkien era stato pensato un po' per un pubblico di sognatori e ragazzini, quindi poche sfumature di grigio e tutto ridotto alla dimensione della lotta manichea tra il bene e il male. Le guerre avevano tutto il sapore dell'epica e rappresentavano lo scontro di valori, però il sangue e la violenza erano molto più suggeriti che mostrati. Invece con Martin si affonda i denti nella carne e nel sangue, quindi non si ha paura di addentrarsi nei più reconditi aspetti dell'animo umano, e Martin concepisce il suo universo come la trasposizione in chiave fantasy della vita vera, quella con la V maiuscola, dove non esistono eroi senza macchia che si oppongono a monocoli del diametro di 15 metri che bramano la conquista del mondo dall'alto di un vulcano, ma ci sono solo dei poveri cristi che tirano a campare qualche volta a portarsi a casa una fetta della torta.
Sì, intanto ovviamente scordatevi con tutto il cuore gli elfi assessuati dai capelli dorati e gli archi fatati. Scordatevi gli hobbit dai piedi grossi e puzzolenti. Niente amori platonici o bacini sulle guance qui in Game of Thrones.
Sì, perché i Martin ci sono solo uomini contro altri uomini. Ok, ci sono i nani che trombano come frighelli con puttane cortigiane, ci sono fratelli che trombano tra loro e che tramano per ammazzare altri fratelli e mettere al trono il frutto incestuoso della loro unione. Ci sono padri che torturano figli, figli che odiano i padri, pessime madri, pessimi fratelli, pessimi padri.
Va bene, è il solito tran tran.
Il solito tron tron, come avremmo detto una volta. Quindi omicidi, stupri, intrighi di palazzo, gomblotti, attentati, violenze. Quindi un fantasy politico. E infatti Game of Thrones, fin dal titolo, denuncia un po' la propria anima fortemente cospiratoria, in cui intrighi, vendette e tradimenti contano molto più dei cavalieri, le armi e gli amori.
Perché questa è TV sociale, è TV quindi sociale. È una grande denuncia.
E poi arrivano i traduttori italiani, lo chiamano il trono di spade
e fotono tutto.
Esatto, e mandano tutto in vacca.
Esatto.
Comunque il teatro della politica e della ricerca del potere è messo in scena come se fossimo dentro uno spettacolo di Sorkin, con in più gli stupri, le mazzate e le torture, perché Game of Thrones è una serie adulta e iperviolenta, fatta di corpi straziati, smembrati, martoriati.
Smembrati è il termine giusto.
Il termine giusto.
E chi segue la serie sa a cosa mi riferisco.
Corpi nudi, tanti.
Esatto.
Infatti c'è gente che tromba in tutte le posizioni come se non ci fosse un domani, e delle gran guerre, pacche selvagge, come tutta l'umanità che vi prende parte.
Ah, infatti pensate che, tanto per darvi una curiosità, Emilia Clarke in una scena viene coperta di talmente tanto sangue finto che in una pausa in bagno restò incollata al water. Questo è vero, insomma. Emilia Clarke ovviamente che interpreta Daenerys Targaryen.
Ed è Eugenia questa sera. Comunque, il vero problema è che la serie in questo momento ha superato i libri, nel senso che è più avanti con la storia, per cui nessuno sa più cosa succederà. E purtroppo l'impressione è che nemmeno Martin abbia le idee chiarissime, perché la sesta stagione è iniziata un po' come erano finite le ultime due. Gente che muore male e a caso, al punto che ormai sembra un dogma quello di far fuori almeno uno o due protagonisti a puntata, personaggi che sono talmente abituati a subire qualunque cosa che non ci fanno più caso, troppe storie che si stanno impantanando senza andare da nessuna parte, la sensazione generale è quella di poca chiarezza e addirittura un po' di noia. È un po' l'effetto Lost, no? A forza di voler sorprendere il pubblico e fare tutto il suo contrario, si rischia di perdere di vista il senso generale e dimenticarsi che oltre a sorprendere una storia deve funzionare. Volevo fare solo un appunto, perché poco prima di venire qua avevo letto una bella recensione che faceva un'analisi, cioè questa mancanza di direzione di Game of Thrones in realtà potrebbe essere una bella metafora dei nostri giorni, cioè la politica è talmente incasinata che i nostri capi non sanno più dove andare, quindi siamo abituati a volere delle serie dove ci sono le lucertole senzienti che ci dominano, ma è più tranquillizzante che avere un capitano di una nave senza timone, e quindi da questo punto di vista potrebbe essere interessante. Comunque, voto alla serie 9, perché Game of Thrones è una serie fondamentale, però sta un po' cominciando a rompere il cazzo, scusate il termine, e se non comincia a quagliare rischia di perdersi.
Comunque cazzo, l'hai già detto due volte, ma la prima volta non ti sei per niente scusato, e quindi a questo punto, tratto dopo una riflessione filosofica di grande intensità sulla quale discuteremo animatamente durante il secondo pezzo della serata, che è Built Like a Car, scusate, dei Mighty Mighty, e poi torniamo con il momento Kevin Bacon. Buona serata.
Kevin Bacon.
E siamo di nuovo in diretta qui a Serial K, le serie TV in radio. Purtroppo questa sera Eugenia non è tra di noi, ma noi la abbracciamo come facciamo sempre, sia in diretta che in differita. Poverina ha la febbre e quindi la
abbracciamo con un bello scafandro da palombaro.
Esatto,
così
perché così non ci passa i bacilli che la stanno dominando. Però insomma, unitevi a noi in questo abbraccio collettivo scrivendoci al 348-7649-289. Mandatele i vostri messaggi di auguri per questa malattia, speriamo curabile, che la cola. No, ovviamente stiamo scherzando, però scriveteci anche sulla nostra pagina Facebook Serial K on Radio. A questo punto iniziamo il momento Kevin Bacon della serata con oggettivamente una grandissima serie, e ce ne parla Dodi Germano.
La serie di questa sera per Kevin Bacon è The Honorable Woman. Tra l'altro scritto honorable con la U nella versione inglese della BBC e honorable senza la U nella versione americana della Sundance TV.
Perché noi le pippe non ce le facciamo per niente.
Comunque è una serie del 2014 in 8 puntate, prodotta appunto da questi due colossi, uno inglese e l'altro americano, ed è stata creata dal gallese invece Hugo Blick, che pensate, da attore era stato il giovane Jack Napier, cioè quello che poi diventa il Joker nel primo Batman di Tim Burton. E The Honorable Woman percorre le vicende dei fratelli Stein e dell'omonima industria di telecomunicazioni di famiglia che dal momento della narrazione è guidata da Nessa, che 8 anni dopo averne prese le redini dal fratello è impegnata nell'esecuzione di un delicatissimo appalto in Cisgiordania per dotare la martoriata regione di una moderna rete di fibra ottica e quindi contribuire anche in questo modo, modernizzando le condizioni di vita della regione, al processo di pacificazione dell'area. E qui, nel cuore pulsante del conflitto israelo-palestinese, si scoperchia un verminaio di intrighi, misteri, segreti che riemergono da un oscuro passato e ovviamente gomblotti, in cui Nessa Stein si ritrova invischiata e manovrata come una pedina su una scacchiera, senza sapere se appartiene ai bianchi o ai neri e spesso senza conoscere il volto del giocatore che la muove. Quindi è stata un po' frettolosamente, dobbiamo dire, bollata come la risposta inglese a Homeland, vista la sua veste di spy story medio orientale e anche per il carattere tormentato della protagonista. In realtà, per chi vi parla almeno, siamo da tutt'altra parte.
Decisamente, direi che per tutta la redazione siamo dall'altra parte.
Benissimo, benissimo. E tanto per cominciare, The Honorable Woman evita una scelta di comodo di partire con un botto di trama come la sua collega statunitense Homeland, e anzi sviluppa in maniera graduale una trama estremamente complessa. Ecco, mi raccomando, quando la guardate state concentratissimi, perché questa non è la serie che si può guardare stendendo il bucato o facendo il ragù.
O facendo la doccia come Eugenio.
Esattamente.
È vero.
E il tutto grazie a una scrittura che incede con pazienza e classe e non si arena mai. Poi, secondo me, questo è il suo più grande merito, che è quello di prendere posizione sul focolaio di guerra più importante del mondo, ma lo fa senza schierarsi in maniera manichea da una parte o dall'altra, e anzi mostra, senza retorica, come entrambe le fazioni abbiano degli sfacciati interessi a mantenere il conflitto vivo, utilizzando proprio l'esistenza stessa del nemico come fonte di consenso e di sostentamento politico.
Che non è poco in una serie
per niente,
che parla di questo tema.
Per niente, è davvero il suo più grande merito.
Soprattutto se appunto il punto di riferimento fino a questo momento è stato Homeland, quindi cioè il rischio sempre di pestarla è piuttosto importante.
O 24,
esatto.
I cattivi sono tutti arabi.
Esatto, cioè quella sensibilità lì.
Esatto, Benjamin Netanyahu praticamente. Comunque, a livello invece narrativo e di stile, l'altra grande originalità di Honorable Woman sta nel suo essere in pieno una serie di genere, dove però i canoni tradizionali come la tensione, i colpi di scena e i momenti spettacolari sono dosati davvero alla perfezione e messi al servizio della storia davvero raffinata e dell'interpretazione magistrale di Maggie Gyllenhaal, che è il nostro Kevin Bacon di giornata. L'ho sentito pronunciare in BoJack Horseman Maggie Gyllenhaal. Non lo so, io continuerò a dire Gyllenhaal.
Se non
perché...
lo sai tu, Dodi, non lo sa neanche lei.
Hai appena parlato almeno 4 lingue soltanto in questa recensione. Quindi fai te, se non lo sai tu.
Vabbè. E non a caso Maggie si è portata a casa il Golden Globe, dimostrando di meritare in pieno l'insistenza dello showrunner Hugo Blick per averla nel cast. Maggie Gyllenhaal è la vera mattatrice di Honorable Woman. Prima di tutto per la parlata, visto che, pur essendo newyorkese, sfoggia un accento brit di una naturalezza disarmante, poi per la disinvoltura con cui passa da impostatissimi discorsi in pubblico e stilettate verbali durante delle riunioni di rara tensione, passa poi a sbronze epocali, trombate selvagge con degli sconosciuti. Ma del resto, la nostra Margolit Ruth Gyllenhaal ci aveva abituati assai bene, sin dai remoti tempi di Secretary. Quindi, avrete capito, The Honorable Woman ci è piaciuta assai, il voto che io do è un 7, fra il 7 e l'8, è molto ben scritta, meglio recitata, forse un po' stretta per un Kevin Bacon. Non ho dato di più perché forse la storia è estremamente complessa in alcuni tratti e forse per 8 puntate ci sta un po' stretta, e perché il personaggio di Nessa Stein frigna un po' troppo.
Sì, un pochino, sì, ma lei pochino ha la tendenza a frignare quando interpreta i suoi personaggi.
Io da redazione un mezzo punto in più glielo do.
Io personalmente sottoscrivo, secondo me è un 8 anche con un filo in più. Però ognuno ha le sue opinioni, maledetta democrazia, e quindi adesso partiamo con la divanata.
Avevo un programma formidabile. Calze, mutande, vestaglione di flanella, tavolinetto di fronte al televisore, frittatona di cipolle per la quale andava pazzo, familiare di peroni gelata, tifo indiavolato e rutto libero.
Tra l'altro i fratelli Gyllenhaal comunque ci hanno, diciamo, abituati a interpretazioni piuttosto indie molto spesso, anche se adesso sono, insomma, diventati talmente famosi che sono catalizzati,
sono
da produzioni
belli istituzionalizzati.
Sì, però insomma
continua a fare dei progressi.
No, no, è vero, è vero. Già in Donnie Darko il giovane Jake a me era piaciuto veramente molto. No, è una bella coppia di fratelli. Siamo nella divanata, le serie che guardate da soli nel vostro intimo televisivo e che di cui, quelle di cui appunto non si parla al bar, cioè esattamente il contrario di Game of Thrones. E parliamo di un titolo che è American Odyssey, penso di averla vista io e veramente pochissimi altri, tra cui cugini e parenti del regista. NBC 2015, thriller geopolitico ambientato in diverse parti del mondo, coinvolte ovviamente in che cosa se non un grande gomblotto, perché questa serie i gomblotti saranno assolutamente appunto su scala globale e vede come epicentro niente meno che gli Stati Uniti d'America.
Strano.
Il team del sergente Odell Ballard durante un'operazione segreta in Mali viene attaccato e ucciso da un gruppo di mercenari. Odell, ve lo diciamo subito, tanto per non spoilerare, ma tanto si vede subito, non vi preoccupate, la prima puntata è l'unica sopravvissuta e scopre che gli Stati Uniti e alcune, non soltanto l'esercito, ma alcune multinazionali americane sono coinvolte nel finanziamento oscuro del terrorismo per poter giustificare poi guerre e quant'altro. Ma infatti è una serie che ci ha stupito veramente moltissimo. Odell è morta per tutto il mondo, famiglia compresa, mentre invece la nostra eroina è viva ed è vegeta e come un moderno Ulisse inizia una rocambolesca fuga segreta durante la quale ovviamente deve tentare di fuggire dal tentativo di tutti di ammazzarla, visto che lei sa. Non è una brutta serie, c'è l'hacker, c'è il gomblotto, c'è la multinazionale cattiva, il traditore, l'eroina, i paesaggi, i manzi, i buoni sentimenti, c'è tutto. Allora è da vedere, forse, perché è un po' lunga la questione, perché per entrare in metafora e vi chiediamo un pochino di fantasia, è come se una nuova squadra fosse arrivata in Serie A. Ma la campagna, tanto per rimanere in tema, stasera c'è, credo, qualcosa che debba decidere se Leicester vince la Premier League oppure no.
Sì, cioè Tottenham contro Chelsea.
Vedi, io sapevo che Dodi mi avrebbe risposto e io continuo con la mia metafora calcistica di cui non so un cavolo, però la campagna acquisti non è andata come sperata, l'allenatore non ha minimamente capito come metterci del suo senza imitare le altre squadre.
È Mancini, quindi.
E quindi la vediamo costantemente nella parte destra della classifica fino all'inevitabile purtroppo retrocessione, e infatti è già stata tagliata. Continui a tifare per lei, ci vai allo stadio, urli, però nulla da fare, l'attacco non segna e la difesa ha buchi grandi come quelli di Hawking. Sì, perché American Odyssey alla fine dei conti, diciamolo, l'hanno detto tutti ma lo diremo anche noi, è il cugino povero di Homeland, è il vorrei ma non riesco fatto serie, è il tentativo davvero poco riuscito di creare un viaggio omerico nello spy thriller ma con le idee veramente poco chiare su dove si trovi Ithaca. Gran peccato. Nel cast qualche poverone come Peter Fassinelli, ex marito di Kelly di Beverly Hills, tanto per fare un po' di gossip.
Mi ha tirato fuori proprio degli scheletri.
Sì, esatto,
roba brutta.
È un po' di bravissime qui e là a rinforzare il reparto, che comunque è sempre importante, e su tutti ovviamente spicca quindi un'attrice non pessima, ora impegnata tra l'altro in una serie molto interessante di cui parleremo tra poco, che si chiama Marcella, e l'attrice appunto Anna Friel. Non so perché, a me personalmente è sempre piaciuta e qua ci prova a tenere su, ma le poverate la sotterrano senza pietà. Una nota di gossip che a noi piace sempre molto: Anna Friel prima stava con David Thewlis, il professore licantropo di Harry Potter, ottimo attore tra l'altro che avete visto in 1000.000 film, ma ora sta con Rhys Ifans, indimenticabile coinquilino di Hugh Grant in Notting Hill, e per chi guarda Elementary, fratello di Holmes. Il bello è che David Thewlis, quindi il precedente, ha sempre dichiarato che il pubblico lo confondeva spesso per Rhys Ifans, finché la buona Anna evidentemente una mattina ha sbagliato casa ed è andata a casa di quest'ultimo, ha mollato il primo e ciao grazie. Si vede che le piacciono inglesi e pelosi, peccato io non sono inglese, quindi niente, Anna a me purtroppo
ma non sei, ma sei peloso almeno.
Certo, ovvio. Quello tantissimo, e nel parlarvi della mia mappa tricofila do un tra 6 e 7 a American Odyssey, perché oggettivamente è come se fosse Homeland fatto con il dado, quindi come divanata è assolutamente perfetta. E chiudiamo la divanata di questa sera qui a Serial K, le serie TV in radio in diretta da Radio Città del Capo, con un titolo non ci crederete mai, canadese-ungherese, perché anche questo succede nel mondo e il titolo è X Company. Andata in onda su CBC, la rete pubblica canadese, già responsabile di bellezze come Flashpoint, alla quale in realtà abbiamo voluto molto molto bene in passato. No, Beve, te la ricordi?
Sì, sì, io le ho voluto bene. È una crashata tremenda, ma le si voleva bene.
No, le si voleva bene. La serie è ispirata alla storia del Camp X, installazione paramilitare sul lago Ontario, che sono tutti nomi un po' talmente lontani ed esotici e così canadesi all'acero che a me piacciono sempre. Durante la Seconda Guerra Mondiale, che tra l'altro pare sia stato il posto in cui si è addestrato Ian Fleming, creatore, ovviamente, come tutti sapete, di 007, e anche addirittura Roald Dahl, grandissimo autore di fiabe e favole che conoscete comunque tutti. Qua diamo per scontato un sacco di cose, ma è lo stesso.
E racconti per adulti meravigliosi.
Vietati ai minori di anni 18. E non abbiamo trovato notizie certe e sicure online, però pare che usassero un sistema di comunicazione qui al Camp X che si chiamava Hydra, e non possiamo che pensare, soprattutto chi di voi è appassionato di supereroi, che non sia stata questa cosa fonte di ispirazione della Marvel quando hanno creato il mondo che ruota attorno appunto a Capitan America. X Company è stata creata dagli stessi autori, come dicevamo, di Flashpoint, ed è ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale, ovviamente, e segue le avventure di 5 agenti segreti che lavorano come resistenza contro l'invasione tedesca in Francia. La storia è poi tutta qui alla fine: spie giovani contro nazisti cattivi. Non c'è moltissimo altro da aggiungere. Non si può dire che sia una brutta serie, però è un po' tipo Manhattan. La potete vedere oppure anche no. Non è brutta, ribadiamo, non è brutta, però è una di quelle cose che fanno spesso oltreoceano per dare un pochino un senso alla loro mancanza di storia, che è una materia che al liceo puoi cambiare tranquillamente con bullying, come ci ha detto Bowling in Columbine, ovviamente. Quindi, insomma, per ovviare magari le mancanze di qualche ragazzino che una mattina si sveglia e va a sparare al liceo, fanno ste cose che però sono simpatiche, ma non troppo, insomma. Morale della favola: per i canadesi non è lo stesso che per noi, perché è una sorta di pagina oscura della loro storia. Addirittura il Camp X non è stato declassificato fino agli anni 80, e per molto di loro si tratta di una scoperta sconvolgente. Però considerate che le serie di guerra negli ultimi tempi hanno sfornato anche cose come Our World War della BBC, di cui abbiamo parlato in un precedente episodio di Serial K, che vi consigliamo di recuperare, dedicatele del tempo soltanto se dei tempo ne avete, e beati voi. Leggo una nota, che quindi leggo come un comunicato sindacale, di Eugenia, che ribadiamo è a casa con la febbre, che baciamo in tutto il corpo. Da donna felice e soddisfatta non dovrei dire queste cose, ma per lui posso fare un'eccezione. Ci riporta davanti agli occhi il meraviglioso François Arnault, ovvero il Cesare di De Borgias, ovvero il fratello o il fidanzato, dato che per Lucrezia non c'era poi tutta sta differenza, che tutte noi avremmo voluto avere.
Ciao Attilio!
Esatto, ciao Attilio, quindi voto 6, non puzza, non fa odore. X Company, sinceramente, a parte François Arnault, per me no, ma per Eugenia sì, potete tranquillamente passare ad altro. E adesso invece passiamo a Bravissime e Poveroni!
Favino, che stasera non è il diminutivo di un noto termine vernacolare toscano, ma è il cognome di Pier Francesco, poverone di guerra a Serial K, grazie alla sua partecipazione alla prima stagione di Marco Polo. Prima di vestire i panni del camionista nello spot di un ragù classico ma pessimo, Favino ha allietato, si fa per dire, le prime serate degli italiani, comparendo in innumerevoli fiction, fra cui Amico mio, Padre Pio, Giuda, Ferrari, Pane e libertà, e soprattutto in Gino Bartali, l'intramontabile. C'è un gelo in studio mentre enumero questi...
Sento i grilli che...
No, pane e libertà ce lo siamo scambiati prima io e Bebe in Blu-ray, è un gran
pezzo. Anche Padre Pio ce lo siamo scambiati.
Sì, su Padre Pio non volevo aprire il discorso perché altrimenti la cosa tracima, però vai avanti.
Comunque
pure.
In Gino Bartali, l'intramontabile, il direttore sportivo Eberardo Pavesi, per dire il livello, era interpretato da Francesco Salvi. Infatti mi dicono che la fiction dovesse chiamarsi C'è da spostare una bici, io non so se crederci. Comunque, al cinema invece, il buon Pier Francesco, evitando di menzionare la sfilza di commediole con i vari Verdone, Lucio Pellegrini, Maria Sole e Tognazzi, mamma mia, ha avuto un successo strepitoso strepitoso.
No, dai, Dodi, ti prego, citale tutte.
No, non ci una per una. Manco tu sotto tortura dell'unghia, ti giuro. Comunque, l'ultimo basso, ce lo ricordiamo purtroppo tutti.
Purtroppo così... è la parola
sì, ma nella vita, intendi?
Esatto. Così come il romanzo criminale, quello di Placido, però, cioè la terrificante trasposizione su pellicola dell'opera di Cataldo, dove dava il volto al libanese e che gli valse, con logiche che sfuggono all'umana comprensione, il nastro d'argento ex equo con gli altri due protagonisti, Claudio Santamaria e Kim Rossi Stewart, e anche il suo primo David di Donatello, che ne arriverà poi anche un altro con Romanzo di una strage di Marco Tullio Giordano.
Altro film veramente mediocre.
Comunque alla fine, Giordana, scusa se ti interrompo Dodi, sti ragazzini crescono alla fine,
sì,
no?
Sì.
Perché Claudio Santamaria un tempo avessimo fatto la trasmissione
l'anno scorso già.
Ma sì, o forse anche 5 anni fa, fai conto, l'avremmo preso per il culo da impazzire.
Adesso abbiamo il suo busto in salone.
Esatto. E invece l'altra sera parlavamo durante la diretta di Cuore a bussola, no? Che abbiamo fatto con Seconda Visione eccetera, con Emanuele Rosso, che ci ha detto addirittura che il buon Stefano Accorsi ha fatto un film clamoroso, addirittura ha detto lo rivedrei,
sì,
lo rivedrei.
Esatto,
e quindi
esatto.
Poveroni crescono e potrebbe essere una rubrica per il prossimo anno.
Ecco, prima di queste ultime crescite, Pier Francesco Favino ha anche dimostrato di avere le capacità per uscire dal grande raccordo anulare che circonda la capitale e spiccare il volo verso Hollywood. Si è trovato infatti scritturato in Una notte al museo con Ben Stiller. Poi il suo rapporto con il cinema americano si è dimostrato tutt'altro che occasionale, visto che ha un inglese più che decente che gli ha permesso di lavorare nelle Cronache di Narnia, poi al fianco di Spike Lee, Il miracolo a Sant'Anna.
Tutti bei film, eh?
Sì, sì. E poi anche con Ron Howard, prima in Angeli e Demoni, la cui pagina Wikipedia ha la sezione più corposa che si chiama Inesattezze storiche, per dirvi. Poi anche è stato in Rush, dove interpretava Clay Regazzoni, ed è anche stato in World War Z con Brad Pitt.
Tutta roba bellissima.
Tutti film di merda.
Abbastanza. Invece è tornato qui a Cinecittà e ci ha sorpresi, perché in Suburra di Stefano Sollima e nel recentissimo Le confessioni di Roberto Andò, Favino si è dimostrato ormai affrancato dalla maschera del trentenne bel tenebroso dalla voce profonda, spinta però da un accento romano davvero troppo marcato, che aveva condizionato i suoi inizi, e ha offerto probabilmente le sue prove migliori a livello attoriale. Poi tra l'altro, visto che Suburra nel 2017 diventerà anche una serie per Netflix, sempre a firma di Sollima, il nostro augurio è di poter parlare di un prodotto italiano in una rubrica diversa da Terra Nova.
Esatto, la borra. Comunque, esatto, a parte questo è una citazione, ovviamente.
È un'autocitazione
che abbiamo fatto all'inizio dell'anno. E niente, voto.
Fra il 6 e il 7
no,
di fiducia. Fiducia perché lo vedo crescere. Non sarà Vittorio Gassman, ma non è nemmeno Alessandro.
Dai, ma il Pier Francescone io gli avrei dato anche un pochino di più.
È la Madonna adesso.
Sì, dai, è un mitico libanese anche lui.
No,
comunque, il buon Pier Francesco ci sta insegnando a tutti come si vive. Vai a Hollywood che facciamo due lire. E adesso ci ascoltiamo The Wonder Stuff con Unbearable.
Welcome to Terra Nova.
Allora, siamo al momento Terra Nova, quello delle serie che fanno schifo. Questa sera però abbiamo una serie che fa schifo per modo di dire, perché fa molto schifo ad alcuni di noi, ad altri invece è piaciuta. Comunque, è una serie Netflix, si chiama Marco Polo, e uno dice Netflix e immediatamente vengono in mente show sperimentali, innovativi, di qualità. Ecco, Marco Polo invece è quello che un po' da Netflix...
Scusa, è il buco con la mente intorno.
È il buco con la mente intorno. È una un po' di quelle serie che da Netflix invece non ti aspetteresti mai. Cioè, un oggetto un po' misterioso che si aspetterebbe più da canali che osano nelle terre del trash, come Showtime o Starz, ad esempio. Che infatti, tra l'altro, Starz doveva produrre. È quest'area un po' diffusa, la Game of Thrones fatta di sesso e guerra, che porta il paragone in modo un po' inevitabile, anche perché probabilmente se non ci fosse stata Game of Thrones saremmo tutti qua a osannare Marco Polo come una mega produzione sulla vita dell'avventuriero italiano che visse per 17 anni alla corte di Kubilai Khan, il potente imperatore mongolo, nipote del leggendario Gengis, intento a completare l'opera dell'illustre antenato unificando la Cina sotto un solo regno.
È una serie ideata da John Fusco che, se lo cercate su IMDb, ha dei baffi incredibili, capelli lunghi, pare uscito da Walker Parker, Texas Ranger, uno che ha scritto Cuore di Tuono, Young Guns e anche un sacco di roba con Jackie Chan. Effettivamente c'è un pattern,
è tutto il mio cinema.
Esatto. Poi è stata prodotta alla fine dalla Weinstein Company, che è la casa di produzione e distribuzione degli ultimi tre film di Tarantino, nonché di Gomorra la serie, e poi è stata acquistata da Netflix, appunto, e diretta da due norvegesi che non vogliamo neanche citare, ma perché non farlo? Io non me li ricordo, ma mi sarei potuto produrre in una pronuncia norvegese
stupenda,
me la riservo alla prossima puntata. E sono quelli che nel curriculum hanno quella roba indecente di Bandidas con Penelope Cruz e Salma Hayek,
mamma mia,
due gran bravissime, però non si può guardare. E comunque la storia la conosciamo tutti ed è quella raccontata nel Milione, tutti studiamo a scuola, il misterioso mondo dell'Oriente, la via della seta, parapà parapà, e va detto che per una serie TV è un argomento non solo ricchissimo ma anche azzeccato. E 5-6 anni fa saremmo stati esaltati da Marco Polo, dai suoi costumi, i suoi interni, le scenografie, la fotografia bellissima, la coreografia delle battaglie, i duelli, e dall'attenzione nella scelta del cast con attori di origini cinesi, medio orientali e anche italiani.
Tra l'altro i duelli sono veramente belli.
I duelli sono belli, ma è l'unica cosa decente, sì. Tra l'altro molto molto nudarini, come direbbero le nostre nonne.
Esatto, gli italiani che abbiamo appena menzionato sono Lorenzo Richelmi, che è Marco,
mamma
e
mia,
appunto,
ragazzi,
Favino Pier Francesco, che interpreta il padre Nicolò. Recitano tra l'altro mantenendo ognuno il suo accento d'origine per rimarcare le differenze linguistiche. Ecco, sono quelle cose che abbiamo già menzionato più volte e che io e Gavioli non è che proprio digeriamo, siamo a livello del peperone con la buccia, però.
Esatto, quello con la buccia.
Oggi magari la serie piace un po' meno, forse perché siamo magari viziati, abituati troppo bene, o forse perché magari Marco Polo è veramente questo gran casino che non si sa bene che strada voglia prendere. Un momento sembra un film di arti marziali cinesi, sono i momenti migliori, e il momento dopo è Vikings, quindi oscilla continuamente tra realismo storico e proprio il kitsch più sfrenato, tra la raffinatezza e le scene d'azione stile Matrix in salsa cantonese, ma soprattutto va talmente veloce che a volte ti lascia veramente spiazzato. Ora, io sono sincero, mi sono molto divertito a guardare Marco Polo, me la sono guardata tutta in una sera.
L'ha pronunciato come vergogna. Quella catena di negozi Marco Polo,
Marco,
no?
Polo. E sono anche convinto che quando ricomincerà io sarò lì in prima fila, quindi il mio voto, e che anche il voto di Eugenia, è un 6 pienamente sufficiente, tendente al 7, perché se vi piace Game of Thrones, Vikings, insomma, è quel settore lì, un po' più debole, però alla fine è divertente.
Esatto, invece la redazione adesso, nella figura di Tommaso Gavioli, legge un suo personalissimo comunicato sindacale nel quale si dissocia totalmente da questo voto e gli attribuisce un 5 secco che in realtà siamo certi che nella seconda stagione diventerà anche un 4, però alla fine dei conti la democrazia è la democrazia, la redazione ha dato 3, 6 e 7, Eugenia ha dato 3, 6 e 7.
Del resto ieri era il 1° maggio e se non facciamo i comunicati sindacali oggi non mai.
Tra l'altro li abbiamo scritti ieri, quindi abbiamo esatto. Lavorato, è stato un casino. Comunque insomma, Marco Polo tra il 6 e 7 ricomincia fra pochissimo, se non erro
il primo luglio,
quindi insomma, se avete tutta sta gran fotta perché eravate distratti a scuola per quando vi spiegavano così era il Milione, guardatevi sto Marco Polo,
o magari leggetelo anche. Via.
E infatti adesso parliamo di qualcosa che riguarda proprio la lettura, cioè The Shannara Chronicles. The Shannara Chronicles, ragazzi, è iniziata nel gennaio di quest'anno. La serie porta sul piccolo schermo la straordinaria serie di libri di Terry Brooks,
Urenda,
una di quelle saghe con fandom agguerrite e incazzate come i tifosi del Liverpool degli anni 80. Stasera sono calcistico a bomba, non ne so nulla.
Non sapendone nulla proprio.
Niente,
zero. Come Giulio di serie.
Ti ricordi chi era il portiere del Liverpool degli anni 80?
Grobbelaar.
Bruce Grobbelaar, grandissimo.
Me l'avete tolto di bocca, lo stavo per dire. Druidi, maghi, eroi e draghi. Tutto il pacchetto del contesto high fantasy più classico a disposizione di un manipolo di eccezionali intellettuali che dopo lunghe trattative decidono di acquisire i diritti da Terry Brooks di questa immensa creazione e di metterla in produzione per darla poi in pasto al pubblico nella forma migliore possibile per onorare la grande eredità di un autore prolifico e importante come Brooks. Felicità globale, tutti emozionatissimi come noi, finalmente ce l'abbiamo fatta. E fin qui è la parte fantasy, diciamo, della recensione, perché mi piaceva rimanere così in un contesto in cui al posto di Giulio qui in regia avevo sto bel drago da accarezzare. E invece la realtà è drammaticamente diversa. Mi ricordo quando è uscito il trailer, ero in spiaggia con il buon Solazzi addirittura, entusiasmante, E mi ricordo quando mi dissero che Brooks addirittura sarebbe stato direttamente coinvolto nel progetto. Galvanizzante, ero proprio carico a bomba. Poi a un certo punto arriva qualcuno e mi disse: guarda che la produzione sarà di MTV.
Merda,
silenzio, bravo, esatto. Non è, può essere vero, è impossibile. MTV non può fare una cosa del genere. HBO può, ma non MTV.
Sono venuti a galla i pesci, cazzo.
Sì, veramente. Eravamo a Torre Pedrere, i pesci vengono a galla comunque. Però mi sovviene allora quella gran tristezza di pranzo, e siamo sul personalissimo a questo punto, fatto a casa del buon Germano, in cui un amico comune, il buon Andrea, che salutiamo tra l'altro, ci ascolta sempre, appassionatissimo di Shannara, venne verso di noi urlando: fanno Shannara, fanno Shannara! E fui io a dovergli dare la cattiva notizia. La fa MTV, lascia stare. Ma lui nulla, avvolto dalla nebbia del fan, non è riuscito a fermarsi fino a quando non è andato a sbattere contro la pila di letame che il canale gli ha messo sulla strada. E addirittura una sera mi ha chiamato al telefono per parlarmi della sua infinita frustrazione. Sì, perché Shannara Chronicles, e qua proprio facciamo stasera un manifesto, non è solo un indegno putpurri di vari libri della saga mescolati un po' a cazzo di cane giusto per mettere della gente sul set. No, non è solo questo. The Shannara Chronicles è l'ennesimo prodotto creato per fottere i ragazzini e per fare un po' di visualizzazione ad un branco di penosi cinnazzi, in un termine che conoscono tutti in tutta Italia, con il petto gonfio e le tette pronte per essere rifatte.
E diciamo petto perché non possiamo dare altre definizioni.
No, e che si muovono solo per pose e non sanno neanche forse leggere, quindi col cacchio che hanno letto la saga. Che poi, tra l'altro, ve lo chiedo a tutti voi, cos'è che gli danno a sta gente per fargli venire quel petto lì a quell'età? Io a quell'età lì c'avevo quel gonfiore lì solo nella panza e determinato esclusivamente dall'anidride carbonica che c'è nella birra. Naturale, finché volete, però sempre della birra. Comunque, tornando a Shannara, il team è quello di Smallville e vi abbiamo già detto molto. Smallville, in confronto, sembra il settimo sigillo di Bergman, quindi vi abbiamo già detto ancora di più. E a un certo punto, sinceramente, non possiamo che aggiungere che siamo rimasti atterriti a leggere chi c'era tra i produttori. Jon Favreau, cioè ragazzi, Jon Favreau è quello che produce Iron Man. Ok, oltre a essere tra l'altro un attorucolo mica male, cioè, e in ogni caso ha fatto una sbaraccata di soldi, non è un coglione per niente. E addirittura Terry Brooks stesso che dice, e apro virgolette, piuttosto soddisfatto di come è venuto il lavoro finale. Ma che cazzarola stai dicendo? Cosa dici? Sei impazzito? Hai fatto un capolavoro scrivendolo e poi lo vedi in scena e questa è l'idea che avevi? Quindi ragazzi, citateci in tribunale, non guardatelo, non compratelo, andate a cagare, perché sinceramente sembra una sequela di Screensaver degli Anthrax, ok? Avete presente quell'immaginario visivo? Benissimo. L'unica nota, la presenza del sempre manzissimo e uno dei sacri re dei poveroni, Manu Bennett, indimenticato Crixus.
Il grande Crixus!
Di Spartacus, le sue scene sono le uniche tollerabili e alza il voto addirittura di mezzo punto, semplicemente perché quando vai a vedere una mostra di buoi ti aspetti di vedere. Il resto dei nomi, tra cui una Poppy, un Ivana e un Austin, ve li risparmio. Voto 1,5, il mezzo voto, come detto, se lo prende tutto il buon Manu Bennett. E adesso ci ascoltiamo il penultimo pezzo della serata, The Snapdragons, The Things You Want.
Alle morbide frugioi, tu resistere non puoi. Devi masticar.
Allora, intanto che mastichiamo, iniziamo caramelle da uno sconosciuto. Dopo questa così recensione di Shannara Chronicles, devo dire che ero sudato come veramente un ragazzino che ha appena finito di correre. No, vi ricordiamo il nostro numero di telefono 348-7649-289, ma soprattutto vi ricordiamo la nostra pagina Facebook, facebook.com/serialkonradio. Non potete sbagliare perché è la più bella pagina che abbiate mai visto in vita vostra. Passo la parola a Bebe Solazzi che ci parla di un titolo al quale vogliamo. Quanto bene, Bebe? Quanto bene?
Tanto bene.
Bravissimo.
Un totalone.
Allora, il titolo di questa sera delle nostre caramelle da uno sconosciuto, cioè le nostre caramelle, le serie che vi consigliamo, è Homeland, serie Showtime, iniziata nel 2011 e che a settembre raggiungerà la sua sesta stagione. Allora, Homeland è una di quelle serie veramente strane, forse tra le più strane e controverse di sempre, perché per tre stagioni ha avuto un messaggio, un genere, un format molto specifico. Cioè, Homeland era una spy story intimista, una detection della natura umana e soprattutto un resoconto profetico di come la paura più grande del nuovo millennio, cioè il male che si infiltra tra di noi, potesse evolvere verso scenari incontrollabili e non prevenibili, ossia noi possiamo diventare il male, fino a interrogarsi impietosamente e molto credibilmente su cosa fosse il male e quali le sue origini e le sue motivazioni. E l'interrogativo, vi giuro, non era affatto retorico, soprattutto per una serie americana.
Vabbè, con calma, respira,
Io mi faccio prendere
è Homeland che è un po'
perché
così.
Poi lo sapete che ci hanno scritto che parliamo troppo in fretta, troppo, ma non è per cattiveria, che noi siamo veramente super eccitatissimi.
No, siccome, siccome stavi diventando blu, te lo dico.
È che respira. Mi parte Gigi Dag.
È quello. Lo vogliamo fare? Lo vogliamo fare? Facciamolo.
Dai, andiamo, basta. Comunque, dicevamo, l'interrogativo di Homeland non è retorico, perché attraverso gli occhi e la pelle di Brody, che è il bravissimo Damien Lewis, che stiamo vedendo anche in Billions, e che è questo reduce di guerra ritrovato dopo anni di prigionia e sospettato di essere addirittura diventato un affiliato di Al-Qaeda, lo spettatore arriva a dubitare della legittimità di certe posizioni occidentali, cioè la bontà degli americani, gli esportatori di democrazia, e soprattutto a dubitare dello stupido manicheismo che si cela dietro le operazioni giustificate dal manto del patriottismo.
Anche perché Homeland è tratta da una serie israeliana che si chiama Prisoners of War.
Bravissimo.
E quindi lì davvero la contrapposizione
era
è ancora
fortissima,
più forte di come sia poi finita in Homeland. Prego,
assolutamente. Comunque, le prime tre stagioni di Homeland, pur con ottimi alti e parecchi bassi, ha costituito veramente uno degli apici della rappresentazione della guerra moderna sul piccolo schermo. Tommaso, vuoi dirci qualcosa?
No, sì, perché stavo guardando un attimo la filmografia, scusate, di Gideon Raff, che è appunto il creatore della versione, diciamo, originale di Homeland, il cui nome è Hatufim. Che insomma ha fatto anche tantissime altre cose, perché poi è diventato veramente una superstar.
Beh, lui compare anche come produttore e autore di Homeland, Gideon Raff.
Lui compare come autore di Homeland, compare come autore di Dig, compare purtroppo, e questo ve lo dobbiamo dire con grande rammarico, come autore di Tyrant, che purtroppo ho sentito una fitta anch'io, però insomma comunque è stato molto interessante.
Un Tyrant
al fegato. No, perché a metà della terza stagione ormai davano la serie per spacciata, proprio per la storia di Brody, arenata in quello che era il suo destino. Già al termine della prima stupenda stagione aveva esaurito la sua funzione narrativa. Le ragioni dell'impantanamento erano dovute probabilmente, secondo me, al fatto che Homeland era un po' appunto il remake di Hatufim, e quindi tutto sommato si sapeva già un pochino che cosa sarebbe successo.
Il quale durava solo due stagioni.
Esatto, quindi... esatto. Invece alla terza gli autori non sapevano più cosa inventarsi, e invece ad un certo punto siamo riusciti ad andare un pochino oltre. Beh, perché...
Sì, perché c'è stato il colpo di genio, cioè dopo che la serie si era completamente impantanata, Homeland, come la Fenice, risorge e si reinventa con quello che forse uno dei colpi di scena più pesi della storia della televisione.
E risorge veramente sul serio con una puntata che
pazzesca.
Per chi è appassionato di serie non vi dimenticherete facilmente. Giulio alza la mano. Ah no, pensavo fosse l'appassionato
per altri
di
motivi
serie.
Però no,
Giulio alza la mano. Comunque, alla faccia degli spoiler, ormai sono passati quasi tre anni e alla faccia
non lo diciamo,
però se non lo sapete vuol dire che non vivete in un paese con internet.
Comunque, alla faccia di Ciccio Martin di Game of Thrones, Homeland immola addirittura un personaggio fondamentale, si trasforma in qualcosa di completamente diverso. Quindi con la quarta stagione, che probabilmente è la migliore della serie, Homeland passa dalle logiche dell'antiterrorismo casalingo, incentrato sull'ambiguità appunto di Brody, a quella della guerra totale internazionale. Al centro il vero protagonista diventa la sociopatica e spietata Carrie, una bravissima Claire Danes. Quindi abbiamo attentati, bombe, missili, assedi, occupazione di ambasciate, scambi di prigionieri, torture, sparatorie, omicidi, chi più ne ha più ne mette.
Scambi di saliva?
Esatto.
Okay.
Homeland abbandona la psicologia del dubbio e le logiche della diplomazia e diventa una meravigliosa, stupenda adrenalinica messa in scena della guerra e di tutte le sue peggiori conseguenze, soprattutto umane, perché Carrie e Saul, che sono i nuovi protagonisti assoluti.
Ah, Saul, grandissimo Mandy Patinkin,
ex agente Gideon,
arriveranno ad annientare proprio ogni loro più pallida profilo di umanità per combattere una guerra che possono sperare di vincere solo trasformandosi nel nemico che odiano, il quale, tra parentesi, fa la stessa cosa. Quindi entrambe le fazioni sono composte da fanatici privi di scrupoli, abituati alla violenza, al ricatto e all'intimidazione. Entrambi parlano la stessa lingua, sono disposti a sacrificare senza una piega centinaia di vittime pur di beccare anche un solo nemico, quindi torture, massacri, di tutto. La quarta stagione è veramente una bomba, tesissima, annichilente e spietata. Io giuro, non ho capito tutte le polemiche sulla presunta faziosità del programma, perché in realtà tratta gli americani non proprio in maniera pulita e buona, insomma. Io l'ho trovata spietatamente onesta. Con la quinta stagione Homeland fa ancora un'altra volta un cambiamento di muta e si trasforma in una specie di 24, meno analisi esistenziale, molta più azione, un super countdown a creare tensione, tantissimi tantissimi colpi di scena.
Bella, la quarta e la quinta sono bellissime,
sono molto molto belle.
Io ho mollato la quinta, vi confesso, la quarta mi era piaciuta, la quinta l'ho interrotta perché mi stava annoiando drammaticamente,
perché la quinta vuole essere un po' 24 ma non ha Jack Bauer, quindi
comunque in pieno stile Homeland adesso imbavaglieremo Dodi, gli metteremo davanti agli occhi una benda nera,
poi gli diamo un po' di cianuro. Comunque Homeland,
concludiamo Bebe che siamo in chiusura.
Ok, Homeland per chiudere rimane una bestia un po' strana nell'attuale panorama televisivo, mischia un po' di tutto, cambia continuamente pelle e linguaggio, non sempre riesce nell'impresa, però riesce comunque a fare tutto quello che una serie di spionaggio internazionale dovrebbe riuscire a fare, cioè instillare il dubbio, e ce l'ha, fomentare il dubbio, ci riesce, far gridare di paranoia per il dubbio pure, e mai risolvere, lasciarsi sempre con il dubbio. Quindi Homeland direi che lo fa, e lo fa veramente da Dio. Quindi il mio voto è 8, che è un misto di un 9 delle ultime due stagioni e un 5 della seconda, un 7 della prima, perché insomma in ogni caso ci vogliono due gran belle palle per riuscire a reinventarsi e risorgere. Homeland l'ha fatto almeno due volte, quindi complimenti.
Tra l'altro avete presente la fase di Jennifer Lawrence quando le dissero grande colpo di scena di Homeland, lei non l'aveva ancora vista e chi ne parlava?
Un giornalista praticamente.
Sì, esattamente.
In diretta.
È una, veramente un volto da vedere e stamparsi su una maglietta.
Ci faranno la seconda serie di American Crime Story.
Probabilmente sì.
No, oppure nella sesta stagione ci sarà Jennifer Lawrence, così almeno sa come va a finire, non si incazza. Proprio sul red carpet, che tra l'altro aveva Damien Lewis a fianco.
Sì, esatto. Sì,
assolutamente. Comunque, dopo avervi detto praticamente come finisce Homeland e quindi non la dovrete mai più vedere, però è lo stesso, ragazzi, è lo stesso. Ci vedete bene lo stesso, noi vi diamo appuntamento quando? A lunedì prossimo, al 9 maggio, giorno peraltro, me lo dico da solo, tanti auguri, dopo il mio compleanno.
Grande Tommy!
Grande, grazie. No, scusate questo utilizzo personalistico della radio. No, vi diamo appuntamento a una puntata dedicata alle serie di fantascienza, terzo appuntamento dell'anno, con forse uno dei titoli più clamorosi della storia di Serial K, inventato dal qui buon Giulio, che sta sempre a fianco a me come un gattino. Clonazione da Tiffany. È veramente un titolo clamoroso per una puntata che vi farà veramente ridere. Ci sono dei bei titoli, e tra l'altro per gli appassionati dedicheremo tantissimo tempo ad una serie che noi abbiamo adorato e speriamo che lo farete anche voi se non l'avete già fatto, che è appunto Battlestar Galactica. Comunque, ore 20:30, 9 maggio, Radio Città del Capo. Grazie a Giulio Muratori, grazie a Dodi Germano, grazie a Bebe Solazzi, grazie al nostro pubblico composto da Daniela e basta, ma comunque
grazie
ovviamente a Eugenia Fattore che ci ascolta da casa con la febbre. Noi le vogliamo benissimo. Clonazione da Tiffany, 20:30, 9 maggio, Radio Città del Capo. Buonanotte, domani podcast e domani elenco serie sulla nostra pagina Facebook.
Miau.